Torniamo in diretta su Radio Fly e in questa settimana il nostro spazio interviste, come abbiamo ricordato più volte, è il bosco e l'uomo, questa storia infinita, questo rapporto tra essere umano e foresta che si perde nella notte dei tempi, che questa settimana andiamo ad affrontare con vari ospiti. Oggi in studio con me c'è Andrea Pignatelli, guida escursionistica ambientale, che saluto, bentornato su Radio Fly, Andrea.
Ciao Gloria, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, noi ieri abbiamo cominciato a parlare di questo rapporto tra la foresta e l'uomo con il presidente delle foreste del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi per questo progetto che riguarda i bagni di foresta, no? Che viene dalla disciplina giapponese. Un rapporto con la foresta, quello dell'uomo, che appunto viene da molto lontano, una storia infinita. Intanto cominciamo con il ricordare qual è oggi il nostro rapporto con la foresta, con il bosco. Chi meglio di te, insomma?
Sì, vabbè, non solo io, anche te, tu e Stefano siete dei frequentatori abituali comunque del bosco.
No? Ma che hai detto così?
No, e sì, sicuramente il rapporto dell'uomo con i boschi, con le foreste, con le selve ha avuto un'evoluzione nel corso del tempo, un'evoluzione anche diversa a seconda delle epoche storiche. Oggi io amo definire il bosco come la dimensione più intima della montagna. Oggi il nostro rapporto con il bosco, secondo me, è sostanzialmente questo. Quando camminiamo oggi in un bosco, io parlo di noi, come dire, di noi moderni, i nostri sensi un po' si affinano, entriamo in contatto con la natura, ci rilassiamo. E in genere è un'attività, quella che facciamo quando percorriamo i boschi, molto piacevole. Stiamo molto attenti a quello che ci circonda, mi riferisco a luci, ombre, suoni, voci, odori, atmosfere. Mi viene in mente al successo che hanno oggi, per esempio, le escursioni, che poi tra l'altro si fanno in questo periodo, del foliage, dove si impara ad apprezzare questo bellissimo tappeto di foglie colorate che cadono ora in occasione dell'autunno, poi magari in giornate come queste, con quell'atmosfera leggermente nebbiosa, insomma, che creano un ambiente sicuramente che tende a farci rilassare, a farci stare bene. Questi forse sono i nostri bagni di foresta come li vediamo noi nell'Occidente, no?
Certo.
Tu dicevi, ricordavi che ieri il presidente del parco ci diceva che questa è una tradizione sostanzialmente orientale. Diciamo che questa cosa magari del foliage è una cosa un pochino più nostra occidentale, però insomma gli si assomiglia.
Certo, tu dicevi tra l'altro di luci e ombre, suoni, queste sono anche atmosfere che ci riportano a quella che è l'immagine della foresta in passato, immagino dei periodi storici, no?
Sì, probabilmente sì. Oggi diciamo che è l'uomo moderno, però secondo me sostanzialmente, a vivere il bosco in questo modo. In passato non sempre magari è stato così. Noi ovviamente credo che non possiamo capire e sapere cosa pensavano gli uomini antichi, o piuttosto che l'uomo del Medioevo, rispetto al loro rapporto col bosco, cioè le sensazioni che potevano provare. Però dai documenti che abbiamo, in linea di massima, possiamo ricostruire quello che è stato un po' il rapporto storicamente dell'uomo con le selve, che non sempre è stato vissuto probabilmente come lo viviamo oggi. Per esempio, per gli antichi il bosco era sicuramente il luogo sacro per eccellenza, era un luogo che brulicava sicuramente di spiritualità. Per gli antichi mi riferisco ai romani, celti, greci, a quel mondo lì, a quell'epoca lì. Ti cito una frase che vado a leggere perché a memoria ovviamente non ricordo mai niente. «Non meno degli dèi», scrive Plinio, «si adoravano gli alberi maestosi delle foreste». Questo era il rapporto degli antichi, ora in questo caso Plinio, dei romani, però anche dei greci e dei celti, che avevano con l'ambiente del bosco. che diceva era un bosco, era un ambiente che brulicava di sacralità. Mi viene in mente il rapporto che avevano, per esempio, i Celti con le foreste, con i boschi sacri, ma anche con gli alberi, con certi tipi di alberi che per i Celti erano sacri, tipo il vischio, l'agrifoglio, la quercia, il tasso, oppure anche ai romani e ai greci, che per loro era un luogo brulicante sicuramente di divinità, ninfe, era un luogo popolato per esempio ninfe e satiri. Pensiamo per esempio ad Artemide e Silvano, che i romani avevano, che praticamente erano Artemide e Pan, scusa, le divinità greche che poi i romani avevano trasformato in Diana e Silvano, che erano le divinità che erano a guardia e a custodia dei boschi. E questo è un po' il rapporto che avevano, che avevano gli antichi, un posto sicuramente da preservare, popolato di divinità, a volte benigne, a volte maligne. Con l'uomo, con l'avvento del cristianesimo, e qui siamo, diciamo che siamo saltati nel Medioevo, il rapporto dell'uomo con le selve un pochino sicuramente cambia. Perché il bosco spesso in questo periodo qui, ricordiamo che il cristianesimo spazza via completamente tutti i vecchi culti antichi, perciò tutto quello che più o meno rimane dei satiri, delle ninfe, di Diana, di Silvano, spazza un po' tutti via questi culti, e con l'avvento di questa nuova religione e di una nuova sensibilità, evidentemente, un po' il rapporto dell'uomo con il bosco, come ti dicevo, cambia. E non sempre è vissuto come il luogo sacro, di frequentazione, anzi, è vissuto più come un luogo quasi di inquietudine. Perché, per esempio, il bosco è sicuramente lo spazio che deve attraversare il pellegrino nel suo pellegrinaggio. Cambiano anche gli ambienti, evidentemente, con la caduta della civiltà romana, l'avvento del cristianesimo, l'alto medioevo, le invasioni barbariche, cambia non solo la percezione, ma cambia anche l'ambiente. Evidentemente, le foreste tornano a impossessarsi di buona parte del territorio, probabilmente tornano ad essere popolate di fiere che i romani sterminavano senza tanti complimenti, tendenzialmente. Anche solo per portarle nei circhi per i giochi, per capirsi, e perciò cambia di nuovo lo spazio, diventa più che altro uno spazio di inquietudine, sostanzialmente. È vero che non per tutte le categorie degli uomini è così, poi parleremo dei religiosi, che per gli uomini di fede, almeno per alcuni, rimane sostanzialmente ancora un luogo sacro, ma per la maggior parte delle persone diventa un luogo possibilmente da non frequentare, pericoloso, popolato di fiere, di banditi. Pensavo ai pellegrini, ma mi viene in mente anche i pastori che portavano il bestiame al pascolo, che comunque si dovevano difendere dalle fiere numerose. Questo è quello che il bosco sostanzialmente diventa nel Medioevo, un luogo
Basta
che...
pensare alla selva oscura di Dante.
Esatto, sì, esattamente, esattamente. Infatti, basta pensare alla selva oscura di Dante, è la citazione che probabilmente più calza per definire quello che è, quello che è il bosco.
Nel Medioevo.
Esattamente, sì, nel Medioevo. Non per tutti è così, ci sono gli ordini religiosi francescani e camaldolesi, sono soprattutto questi due ordini che vivono il bosco ancora come un luogo sacro, come un luogo di meditazione. I francescani sicuramente, i camaldolesi non solo così, ma anche come un luogo di lavoro, perché i camaldolesi, noi qui in provincia d'Arezzo, ne abbiamo poi un esempio, diciamo, particolare, significativo. Per i camaldolesi era anche un luogo di lavoro, basti pensare alle abetine famosissime delle nostre foreste casentinesi, che sono coltivazioni sostanzialmente che sono state fatte dai camaldolesi a partire fin dal Medioevo. Però per il resto della popolazione si trattava sostanzialmente, credo, di fare un salto dal luogo, dal noto, che potevano essere le città e le campagne, sostanzialmente nell'ignoto, che erano le foreste. E per l'appunto la citazione dantesca della selva oscura, famosissima, è quella che probabilmente più calza per descrivere l'atmosfera che si respirava nel Medioevo, perlomeno per l'uomo, verso le selve. Almeno, insomma, questa è un po' la mia
E poi
interpretazione.
questo rapporto come evolve?
Diciamo che Medioevo e Rinascimento sostanzialmente sono epoche che, per quanto riguarda la percezione delle selve, un po' da parte dell'uomo, come sempre, un po' si assomigliano. E questo praticamente è stato, per quello che ne possiamo sapere, il rapporto è stato sostanzialmente questo fin quasi alle soglie dell'età moderna. Poi, con l'avvento dell'industrializzazione, l'abbandono delle campagne e l'afflusso in città con il cambiamento anche dei lavori, cioè in Italia ne abbiamo un esempio abbastanza evidente, che l'uomo da agricoltore, boscaiolo, contadino, tra la prima e la seconda guerra mondiale, ma soprattutto dopo la seconda, diventa sostanzialmente, la società si trasforma, diventa una società industriale, poi probabilmente si sente il bisogno di un ritorno alle origini, a qualcosa di più naturale. E da qui il successo delle iniziative, delle cose di cui parlavamo all'inizio, cioè un ritorno a vivere il bosco, con criteri sostanzialmente diversi. Noi adesso, quando possiamo, andiamo in bosco per fare nostre escursioni, per riconnetterci un po' con la natura, con l'ambiente, per ritrovare un po' noi stessi, o anche per diletto, chi lo fa, per esempio, per andare a cercare i funghi, comunque si va sempre in bosco. Però lo viviamo in maniera sostanzialmente diversa da come lo vivevano in passato. Oggi il nostro rapporto è anche con gli animali stessi che sono tornati a popolare, i boschi. Anche il nostro rapporto sostanzialmente di uomini moderni è diverso da quello che avevano tutti gli antichi.
Oggi la parola d'ordine deve essere convivenza, secondo te?
La parola d'ordine credo che debba essere assolutamente convivenza e convivenza e tolleranza, assolutamente, e forse anche conservazione, perché i boschi, nonostante abbiano ripreso, specialmente nell'età moderna, di nuovo degli spazi quasi impensabili fino a 50 anni fa, oggi, ora io non conosco i dati precisi, però ti posso dire con certezza che la superficie boschiva oggi in Italia è nettamente, nettamente superiore a quella che poteva essere 50 anni fa, dove ancora l'agricoltura occupava una grossa area, un grossissimo spazio nel nostro paese. Ecco, oggi, con l'abbandono dei campi, il bosco è tornato ad essere padrone un po' incontrastato del nostro paesaggio, tranne in alcuni luoghi che sono ancora specializzati in agricoltura. Per il resto, il paesaggio è sicuramente un paesaggio boschivo, e dalle vecchie foto in bianco e nero si vedono le differenze che ci sono.
A proposito del paesaggio in bianco e nero, diciamo che questo patrimonio è anche patrimonio culturale della nostra memoria, no? I boschi, la foresta, chiunque c'entra si imbatte un po' in questa memoria collettiva che ci hai accennato, raccontato questa mattina.
Assolutamente sì, si vede. Tra l'altro c'è una cosa abbastanza interessante, secondo me, che si può fare, se è una curiosità, ma sicuramente qualcuno lo fa, io lo faccio nelle mie escursioni quando posso, e specialmente in luoghi che si prestano a questo tipo di interpretazione, cercare di capire come poteva essere il paesaggio, perlomeno in tempi relativamente recenti, magari 40, 50, 60 anni fa, 100 anni fa, al massimo agli inizi del secolo scorso, e c'è la possibilità di fare queste, tra virgolette, chiamiamole ricerche, leggendo quello che vediamo nel territorio, no? Magari tracce di un muretto secco in mezzo a un bosco, che potrebbe non avere senso fatto così, vederlo lì, però evidentemente, se c'è un muretto a secco, qualcosa l'uomo ci aveva fatto. Magari era un vecchio terrazzamento che poi, con l'abbandono, è stato ricoperto, sia di nuovo, come dire, popolato di alberi. Magari il contenimento per evitare il dilavamento delle acque piovane, il ruscellamento delle acque piovane. Magari una vecchia costruzione che poteva essere il ricovero di un pastore, come il seccatoio di un castagneto. Poi dopo si capisce anche, a seconda di dove sono collocate, in che tipo di bosco sono collocate queste costruzioni. Oppure magari si inizia a frequentare un bosco e si inizia a vedere abbastanza frequentemente degli alberi da frutto sparsi nel territorio dove la foresta è mista. No, magari si può pensare che in quel posto lì dove c'erano i campi, questi filari di alberi, a volte a chiusura dei campi, venivano piantati, per avere la frutta e per delimitare, scusate, ovviamente anche gli spazi dei poderi, un po' come succedeva con le viti maritate, perlomeno da noi, che non esistevano quasi nel territorio aretino a filari, ma venivano sostanzialmente allevate, tra virgolette, negli alberi, più che altro l'acero campestre, il famoso testuccio, ma anche l'olmo, per le informazioni che ho io. Ecco, tutte queste tracce ci possono
Ricondurre alla
ricondurre alla
memoria. Ecco,
memoria quello che poteva essere quel tipo di paesaggio prima.
questo per far capire ai nostri ascoltatori anche quanto è importante, poi è sempre importante, stimolare la curiosità, ma quanto si può essere stimolata anche in una semplicissima passeggiata all'interno di un bosco che può essere anche vicino casa.
Assolutamente sì. E forse, guarda, Gloria, sono i boschi vicino casa quelli più interessanti da questo punto di vista, perché probabilmente essendo vicino casa ed essendo ora boschi, è molto probabile che in passato, in un passato recente, relativamente recente, siano stati comunque un luogo di attività umane, sicuramente agricoltura piuttosto che magari pascolo, non lo so. E sono i luoghi proprio più vicini a casa dove si possono ritrovare questi tipi di tracce sul territorio, assolutamente, piuttosto che la foresta fitta o magari di crinale o di alta montagna dove probabilmente era foresta, anche se veniva sfruttata e utilizzata perché poi c'erano i tagli, c'erano i pascoli alberati. Noi siamo abituati a immaginare il pascolo come uno spazio completamente libero di piante, di alberi, dove arrivano ovini, bovini, insomma, quello che si vuole, e che pascolano liberamente a tutto sole, però non è esattamente così, perché anticamente i pascoli erano anche foreste completamente alberate, però dove venivano mandati sotto gli animali al pascolo per nutrirsi e anche per pulire.
Allora, io questa mattina parlavo anche del fatto che molto presto riprenderanno le nostre rubriche consuete, quindi molto presto torneremo anche ad ampliare questi argomenti con Andrea Pignatelli e quindi con la rubrica Volo Via. A proposito di curiosità, Andrea, noi abbiamo citato la Selva Oscura di Dante, ma la letteratura è davvero piena di riferimenti ai boschi, la foresta, Robin Hood per dirne uno
Sì,
che veramente no, che vive nella foresta, però andiamo anche alla foresta di Boccaccio o di tanti altri autori. E oggi, come non mai, sappiamo quanto sia importante anche da un punto di vista ambientale, con l'emergenza climatica che stiamo vivendo, il bosco e la foresta. E quindi vorrei chiudere questo appuntamento, se sei d'accordo, tu prima hai fatto una citazione, io chiudo con la citazione tratta dal Macbeth di Shakespeare, perché viene considerata la prima domanda ecologica della storia. Chi può costringere la foresta a prestare servizio come soldato arruolato? Si chiede Macbeth, il nemico della legge naturale, no? La foresta che muove contro Macbeth è la vendetta della natura, e quindi Shakespeare ci avvisa che se distruggiamo la natura compiamo un'autodistruzione. Già lo faceva allora, e quindi noi
Sì,
questa lezione ancora dobbiamo impararla.
assolutamente. I problemi evidentemente hanno origini piuttosto antiche.
Esatto,
I
esatto.
romani, per esempio, non andavano molto al di là di alcune zone, alcune foreste che erano sacre e comunque, come si diceva, popolate di divinità. Però, per esempio, i romani, per quello che si sa, non andavano molto per il sottile dal punto di vista della conservazione ambientale, anzi, sono probabilmente responsabili della sparizione dai nostri territori di diverse specie di animali, e non solo dai nostri territori, probabilmente anche dai territori dell'impero dell'Africa settentrionale e quant'altro. Insomma, ne hanno combinate. Non siamo solo noi moderni a far casino, ci hanno pensato. Siamo.
Abbiamo
Sì,
ereditato,
abbiamo
co
ereditato.
come tante
Sì,
cose, ecco.
assolutamente.
È rimasto nel nostro DNA. Grazie ad Andrea Pignatelli di essere stato con noi oggi.
Grazie a
Grazie.
te, Gloria, grazie a tutti gli ascoltatori.